Intanto volevo cominciare con un ricordo perché citando la relatrice, il fatto, quando si parlava del velo, del fatto che poi le donne si mettono in costume
Sì.
integrale, a me è venuto in mente, mi ha fatto riaffiorare un ricordo di quando ero piccola, a fine anni 50, che i miei genitori mi mandavano in colonia, dalle suore, le suore facevano i bagni, me lo ricordo ancora adesso. Con, non so cosa avesse sotto, probabilmente dei mutandoni, ma con una vestaglia lunga fino ai piedi, che quando entravano in acqua si sollevava. Quindi mi ha fatto sorridere, mi è venuta in mente questa
Usi
cosa, quindi
costumi,
anche da
certo.
noi. Però adesso,
No, io non ho mai visto le suore in bagno.
torniamo al serio.
Via.
Torniamo al serio. Intanto volevo ringraziarla per la chiarezza. Per la chiarezza che ha utilizzato nel definire proprio dal punto di vista giuridico le diverse, perché è importante la chiarezza, soprattutto oggi che viviamo in un momento di confusione totale. Ok, e volevo riprendere il tema della schiavitù e della libertà. Secondo me, noi oggi assistiamo a una schiavitù strisciante, non riconosciuta, inconsapevole, che si può ricondurre, come dire, nella nostra società, sto parlando della società occidentale, che nella nostra società si può ricondurre all'avvento del consumismo. Mi vengono in mente le parole di Marcuse, andate a ricercarle, le parole di Marcuse che parla di una levigata confortevole, democratica, non libertà. Ecco, parlando
Queste
dell'uomo
forte.
ridotto a consumatore, tant'è vero che il titolo del suo libro è L'uomo ha una dimensione, ogni uomo ha molteplici dimensioni legate anche ai ruoli che vive nella società. Ecco, lui, voglio dire, anni 60, ci propone questa riflessione di uomo ridotto a consumatore, cioè l'uomo che si riconosce nel modello di macchina che ha acquistato, nell'impianto, non wifi, scusate, hi-fi, che ha comperato, cioè si riconosce negli oggetti di consumo. Oggi abbiamo un'altra situazione, non più l'oggetto come consumo, ma l'oggetto come rifugio. E quindi molte persone che si rifugiano nell'oggetto, guarda caso, la rete, tanto per cambiare, e anche lì è una sempre levigata, confortevole, non democratica, scusate, non libertà. Però volevo condividere con voi un altro tipo di riflessione, parlando dei diversi tipi di prostituzione, perché, come dire, mi capita per quello che faccio di incappare in questa cosa, c'è questa nuova forma di presenza nel web che si chiama sexting, che è l'unione di sex e testo. Per testo, quindi passato attraverso i social, per cui paradossalmente anche le giovanissime si mettono in mostra, ma parliamo di ragazzine di 10, 12, ragazzini di 10, 12
10,
anni,
siamo già
10, 12
passati.
anni, che come dire, si vestono in modo così provocante, provocatorio e mettono online queste immagini. Poi c'è chi lo fa di professione, tant'è vero che in una trasmissione di Repos, mi sembra, era stata intervistata una ragazza laureata, tra l'altro, che fa questo di mestiere e guadagna bene. Non si arriva all'atto fisico, no, si mette in vendita l'immagine del proprio corpo, più o meno vestiti, però queste ragazzine che mettono in circolo la loro immagine, come dire, e che lo fanno in modo quasi come gioco, incappando anche in rischi di adescamento e così via. Quindi, cioè, questo è un altro aspetto che con cui oggi abbiamo a che fare, un problema nuovo se vogliamo, no? Con cui oggi abbiamo a che fare e che chiama in causa ovviamente l'aspetto educativo e formativo, per cui tutti quelli che hanno una responsabilità educativa, non, in primis, i genitori hanno le risorse che hanno. Parliamo di altri soggetti che hanno responsabilità educative, tipo la scuola o altre agenzie educative, che comunque devono farsi carico di questa cosa per, come dire, aiutare i ragazzi e le ragazze, perché poi quando metti in circolo, metti nel web una tua immagine, un tuo video, non sai dove va a finire. Quindi, ecco, questo volevo, ecco, sottolineare questa nuova forma che non è prostituzione nel senso classico, ma insomma si allinea, va in questa logica e richiama il tema della libertà, questa schiavitù strisciante.
Nella giornata giusta,
evidentemente.
Posso permettermi una riflessione?
C'era un intervento da Gaia, ribadisco, non c'è poi. Non mi piace la categoria, non c'è. Prego Elia,
Elia se ci sei. online.
Elia forse era...
Un attimo solo che...
Prego.
Ok, ci sono. No, semplicemente una piccola riflessione, perché ho letto solo in parte il libro, ma volevo intervenire semplicemente per, come devo dire, un piccolo pensiero sulla GPA, sulla maternità surrogata, che per quanto riguarda la mia opinione personale, mi sembra ammissibile al limite quella solidale, ma riflettendoci un po', capire anche quanto la maternità solidale possa essere indotta anche da motivi affettivi, oltre che dal bisogno economico. In ogni caso, io credo che bisognerebbe sempre garantire alla donna gestante uno ius penitenti, in quanto il costo lo subisce lei, poiché i gameti presi singolarmente non sono nulla, è lei che rende possibile un percorso e pertanto le persone che si rivolgono a lei sono soggette a un'alea e devono accettarla. Non
Grazie.
so, spero di essere stato chiaro.
Benissimo,
Poi volevo dire anche un'altra cosa a proposito delle cosiddette, anche dei cosiddetti sex workers. La prendo un po' alla lontana. Parliamo tanto di diritti civili, ma in particolare dalla fine degli anni Ottanta, cioè si. L'alzata dei diritti civili, ma l'abbassamento dei diritti sostanziali. Le due cose vanno di pari passo. Se non c'è il diritto sostanziale, uno non può esercitare il proprio diritto civile, non può essere un individuo completo. E faccio presente anche che in un certo qual modo anche il lavoro dipendente non è esente dal bisogno, in quanto ciascuno di noi nella nostra società, se non ha un minimo di indipendenza economica, è nullo. È anche, come devo dire, oggetto di vergogna. In più vorrei anche dire che c'è una certa costrizione sociale. Penso ad esempio agli ultimi fatti sul cosiddetto diritto di sciopero, no? Adesso sembra quasi che ci sia un diritto alla revoca dello sciopero, ma perché si è perso un po' la coscienza che lo sciopero deve dare fastidio e in più il fatto che i lavoratori arrivano allo sciopero significa che il governo non è stato capace di impedire lo sciopero, grazie alla mediazione, grazie al compromesso. Mi fermo qua. No, vorrei dire un'ultima cosa. Si parlava tanto anche del velo, eccetera, eccetera. Qualche anno fa ho fatto un corso all'ISPI su come protettore dei diritti. E mi ha fatto una testimonianza una donna, e lei essa stessa, come devo dire, facente parte del cosiddetto, chiamiamo mondo arabo, mondo anzi islamizzato, e diceva che le donne non riusciranno mai ad avere la libertà piena fino a quando dovranno andare ai centri culturali, dove le viene fatto il lavaggio del cervello a loro e ai loro figli. Mi fermo perché credo di essere stato lungo. Grazie.
Grazie. Abbiamo ancora interrotto il film.
E c'era quello di Stefano.
Poi una terzina successiva. Già no,
c'era no, Stefano.
C'era Stefano.
C'era Stefano.
Come volete, se volete, magari dopo con Eugenio.
Tanto siamo in sei, quindi ci ho deciso anch'io.
Siamo tre e poi tre.
E no,
però male che siamo pochi, perché se intervengono tutti forse non c'è nessun problema,
abbiamo anche gli online.
Io ti ringrazio e sono d'accordo al 99% con tutto quello che avete detto. Ho un punto che mi convince poco,
concentriamoci
sull'1%. Allora, secondo me la parola chiave è la libertà, cioè non a caso noi abbiamo detto libertà sostanziale, perché se noi ragioniamo in termini di libertà, se andiamo a chiedere a un mendicante qui a Cadorna, di quelli storpiati, orrendamente appena nati, ma tu segui di tua volontà, lui ti dice sì, certo. Se andiamo a chiedere a una delle prostitute che la sera vediamo lungo la strada in condizioni disumane, peggiori di qualsiasi vecchia casa chiusa, ma tu segui di tua volontà, lei ti dice sì, certo. Se, e qui viene il punto dolente, No, faccio un altro esempio. Se andiamo a chiedere a un membro di Dianetica, che oggi si chiama Chiesa di Scientology, ma tu sei lì di tua volontà, tu hai dato le tue risorse a questa fantomatica Chiesa di Scientology di tua volontà, lui dice sì, certo. Però chi conosce cosa c'è dietro queste realtà sa bene quali condizionamenti culturali, a volte minacce fisiche, hanno subito queste persone. Quindi di che libertà stiamo parlando? E vengo al punto. Se, come mi raccontava un insegnante di recente, una bambina della scuola elementare islamica arriva in classe con il velo, ma prima di arrivare in classe con il velo viene fuori che lei non lo voleva portare. Il papà l'ha mandata a scuola, sì, rasata a zero. Il dirigente scolastico ha chiamato il papà, le ha detto come mai ha rasato a zero la bambina, forse perché non voleva portare il velo, no, perché aveva gli occhi, però dopo la bambina portava il velo. Ecco, di che libertà stiamo parlando? Cioè, secondo me il punto vero non è tanto quello di vietare o non vietare il velo, ma è quello di intervenire andando oltre nei casi in cui emerge una situazione di soggezione. Il burka, io ho letto un libro di una donna afghana che descrive cosa si vede indossando il burka, ma è una condizione di schiavitù in sé. Lì non si tratta di dire è lecito portarlo o non portarlo, lì si tratta di dire io ti devo sottrarre all'ambiente familiare in cui ti impongono quella cosa lì, perché è una cosa inumana che se la facessimo noi italiani verrebbe considerata sottomissione e schiavitù. Questo secondo me è il punto su cui ancora bisogna lavorare. Grazie.